cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a K di lunedì 2 febbraio, sono le 17, quasi 15 secondi, Enrico Bianda con voi in diretta, vediamo insieme i contenuti di questa puntata. Bentrovati dunque in diretta studio, come detto lunedì, tra poco ci occupiamo del confronto Stati Uniti-Cina sull'intelligenza artificiale e poi alle 17.35 avremo ospite Ines Della Valle per parlare dei laser dedicati alle misure repressive nell'Egitto di oggi. Questa mattina la prima puntata, domani alle 9 su Rete 2, la seconda parte dell'esclusivo laser realizzato dalla giornalista. Alle 18 ricordiamo la figura di Miriam Maffay, a 100 anni dalla nascita, la musica è curata come sempre da Corrado Antonini. Ci potete contattare al numero WhatsApp 079 382 6765. Sean Escoferì è l'autore del primo brano che ascoltiamo questo pomeriggio insieme.
Thank you.
E questo era il primo brano di questo nostro pomeriggio in diretta a studio qui sulla rete 2, 17, 4 minuti 45 secondi. Sean Scofield, il primo brano, veniva da un'incisione del 2023. Questo è K in redazione. Questo pomeriggio Martino Donte e Marco Pagani. Venerdì scorso il Sole 24 Ore proponeva un'analisi allo stato attuale del livello di sviluppo e di utilizzo dell'intelligenza artificiale in Cina in rapporto agli Stati Uniti, una pagina che trovavate a pagina 6. AI, così la Cina sfida l'America, energia low cost e software libero, si leggeva nell'occhiello. Pechino ha una rete elettrica ampia e flessibile che permette una più facile fornitura di watt ai centri dati, se ne occupava Vittorio Carlino. A noi sembrava un articolo molto interessante, abbiamo deciso di provare ad approfondire. Due le carte vincenti in mano ai cinesi: secondo l'analisi il costo energetico, come detto, più basso, e un approccio meno centralizzato sul controllo del codice. Questo forse è un aspetto che abbiamo già messo in evidenza in altre occasioni, mentre la carta vincente degli Stati Uniti al momento rimane quella della potenza dei processori usati nei data center, che sono praticamente tutti di progettazione occidentale. Sul sito di approfondimento China Files qualche giorno prima la sinologa e giornalista Alessandra Colarizzi offriva un'ulteriore prospettiva sull'argomento, in questo caso analizzando com'è cambiata la retorica del governo cinese intorno alle intelligenze artificiali, che sono rapidamente passate da qualcosa da tenere bene sotto controllo a qualcosa da usare per esercitare il controllo. E fine la distinzione. Ne parliamo con Alessandra Colarizzi, che è con noi al telefono. Intanto benvenuta e grazie.
Grazie a voi per l'invito.
Ben trovata. E le chiedo, per cominciare, di spiegarci meglio quali sono gli elementi da cui ha desunto questo cambiamento nel linguaggio, nell'attitudine del governo cinese, e che conseguenze abbia sul piano reale tale cambiamento.
Ma diciamo che cambiamento che è stato espresso in maniera decisamente esplicita dal governo nel corso di una serie di incontri di alto profilo che sono avvenuti alla fine dello scorso anno, e in cui è stato detto chiaramente che l'intelligenza artificiale sì, è sicuramente una tecnologia da controllare, perché comporta rischi, come insomma, un po' in tutto il mondo, la possibilità che possa andare a impattare sul mercato del lavoro o che addirittura possa sfuggire al controllo umano in futuro. Però è pur vero che può diventare uno strumento, soprattutto per quanto riguarda lo sforzo che sta mettendo in atto Pechino per modulare la narrazione che viene condotta all'estero sulla Cina, ad esempio. Questo è un fattore che in realtà è già stato messo in evidenza con tutta una serie di campagne di disinformazione ancora prima che, diciamo, esplodesse il fenomeno dell'intelligenza artificiale, con una serie di attacchi hacker anche contro diversi gruppi su Meta e altri social network occidentali. Ovviamente adesso, avendo un altro strumento a disposizione, sarà più facile poter diffondere quello che appunto Pechino ritiene essere un messaggio più positivo della Cina. Questo, diciamo, a livello internazionale. A livello interno i rischi da contenere continuano ad essere molti per quanto riguarda l'impatto sociale, ma allo stesso tempo il governo cinese ha già provveduto a dare una serie di direttive alle big tech, insomma alle grandi aziende coinvolte nello sviluppo della tecnologia, affinché i nuovi modelli linguistici vengano standardizzati e quindi vengano sviluppati sulla base di una serie di criteri che chiaramente devono seguire i principi ideologici del governo cinese, che non devono contenere possibili messaggi che possono mettere in qualche maniera in difficoltà il partito unico. Insomma, ricordiamo che in Cina c'è un sistema politico che non tollera nessun tipo di contraddittorio, ecco, per usare un eufemismo, e di conseguenza anche l'intelligenza artificiale dovrà diventare un po' il megafono della narrazione ufficiale, non un possibile veicolo di ideologie contrastanti.
Prima di venire, come dire, al tema, vale a dire che tipo di intelligenza artificiale stia cercando adesso la Cina di forgiare e con quali strumenti, le chiederei, restando su quest'idea, insomma, del doppio binario, perché lei ci dice sì, da una parte la Cina dice l'intelligenza artificiale è una tecnologia da controllare di cui occorre sviluppare un modello di governo, no? Che sappiamo, però aggiunge anche che può essere uno strumento per modulare, lei ha usato questo termine, il discorso pubblico internazionale sulla Cina, e quindi diviene anche strumento di propaganda. Ma la propaganda, le chiedo, non passa anche da un'immagine sostenibile dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e dunque ipotizzare codici aperti e consumi energetici minori o appunto sostenibili rispetto a quanto non stia facendo ora il mondo occidentale con data center che consumano energia e tantissima acqua?
Ma assolutamente sì, diciamo che ormai da almeno un anno, da quando è esploso il fenomeno DeepSeek, la Cina sta cercando di promuovere un modello open source di, scusate il gioco di parole, di modelli linguistici, quindi di contrapporsi proprio al paradigma di sviluppo di OpenAI o di altri grandi colossi tecnologici americani che sono coinvolti appunto nello sviluppo di questo tipo di tecnologia, e anzi facendosi promotore di una serie di iniziative sempre collegate all'intelligenza artificiale, ad esempio con molti paesi del sud globale, ha lanciato un progetto con i paesi africani, quindi diciamo sta diventando, se vogliamo, anche uno strumento diplomatico di soft power. Soft e hard power, perché in questo caso si tratta appunto sia di tecnologia, quindi di proprio di trasmissione materiale di know-how, sia a livello, se vogliamo, di visione, di un modo diverso di concepire la tecnologia.
Allora, torniamo sulla domanda che ho appena accennato pochi istanti fa, restando a questa sorta di doppio binario del governo cinese, che tipo di intelligenza artificiale allora, a suo giudizio naturalmente, sta cercando di forgiare, con quali strumenti, in base alle informazioni che lei ha attraverso il suo lavoro che sta facendo con China Files?
Ma per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, materiale o più ideologico?
Ma intanto partiamo dall'aspetto materiale.
Ma l'aspetto materiale è stato messo in chiaro circa un paio di anni fa con il lancio del progetto IA Plus, quindi una roadmap che dal 2027 fino al 2035 prevede un'integrazione dell'intelligenza artificiale soprattutto a livello industriale, ma anche a sostegno dei servizi, quindi l'intelligenza artificiale come proprio un plus, un valore aggiunto che può in qualche maniera sostenere uno sviluppo più equilibrato di tutta una serie di comparti legati sia al manifatturiero, ma anche per dire all'assistenza degli anziani, che quindi dovrebbero rendere la società più sostenibile. Dal punto di vista ideologico abbiamo visto come a livello proprio retorico si stia dando molta importanza a un messaggio propositivo e positivo, quindi al tentativo, anche se vogliamo, di limitare la circolazione di notizie che possono in qualche maniera mettere in cattiva luce la Cina. Un tempo si parlava principalmente di contenuti politici, ormai sono diventati sensibili anche i dati economici, nel momento in cui l'andamento dell'economia non è più brillante come un tempo. Quindi abbiamo visto negli ultimi mesi una vera e propria campagna di pulizia sul web per tutti quelli che venivano appunto ritenuti dei messaggi sgraditi o potenzialmente pericolosi per l'immagine del governo cinese.
E questo è l'aspetto ideologico. Allora le farei, come dire, in chiusura, no? Una sorta di domanda provocatoria. Ma siamo sicuri che quella del controllo e la pulizia da tutto ciò che non piace ad un governo sia la strada sbagliata, e l'internet libero, così come è oggi in Occidente, con tutti i suoi tremendi lati oscuri, sia quella giusta?
Ma questo forse ce lo dirà solo il futuro, vedremo come evolverà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, quali saranno le criticità che emergeranno. Sicuramente la Cina al momento, ci piaccia o meno, è un modello al quale diversi paesi guardano con attenzione, paesi che non sono sempre propriamente democratici. Però rappresentano comunque una fetta consistente sia a livello di crescita economica, sia di crescita demografica, e penso che tener conto anche di quello che sta facendo la Cina sia comunque fondamentale per capire come reagire, anche per aggiustare il nostro modello, tecnologico.
Sarà anche l'occasione per valutare ovviamente la capacità che ha dalla Cina di stare su quel mercato producendo anche ovviamente profitti e continuando a leggere anche China Files naturalmente e Alessandra Colarizzi. Noi siamo partiti da un articolo, da un'analisi apparsa venerdì sul quotidiano Il Sole 24 Ore, che parlava di intelligenza artificiale e metteva in prospettiva il rapporto tra Cina e Stati Uniti, attorno a che cosa si sta muovendo la grande sfida tra energia low cost e software libero. Ci sono anche tanti altri aspetti che Alessandra Colarizzi ha evidenziato in un articolo apparso su China Files. Intanto la ringraziamo, sperando di averla molto presto in diretta con noi ancora una volta. Buona serata intanto e a risentirci.
Grazie a voi.
Thank you. altros, dime dónde estarás.
Beh, questa è Lucrezia Dalt, è forse uno dei più bei dischi del 2025. A Danger to Ourselves si intitolava l'album, uscito sulla finire dell'autunno passato. Fa parte della colonna sonora di K nei pomeriggi della Rete 2. Lucrezia Dalt, con questo suo nuovo lavoro, pare essere entrata in una sorta di stanza segreta della propria vita, lasciando un po' socchiusa la porta. Qui ci sono un sacco di collaboratori, tra questi in un brano intitolato In Cosa Rara spunta anche David Sylvian. Il brano che abbiamo ascoltato vedeva Lucrezia Dalt in compagnia di Camille Mandocchi. Kaes si intitolava il brano, una sorta di possessione condivisa fatta di, lo avete sentito, di voci intrecciate, percussioni spezzate. Questo è anche il pomeriggio di Rete 2 con K. Arriviamo agli appuntamenti con le conferenze, gli spettacoli. Andiamo ad un appuntamento importante per domani sera a Lugano, Biblioteca Cantonale, dove si tiene un incontro intitolato I pazzi incurabili, la follia e la sua rappresentazione letteraria, con Stefano Barelli, Carlo Calanchini, moderato da Stefano Vassere. 18, Sala Tami. Ci ha molto incuriosito ed attratto questa conferenza. Vi leggo solo un piccolo estratto da un testo importante. Si trovano alcuni pazzi, quali fanno alla giornata certe cose strane, inusitate e insolite, che parte per novità e parte per l'eccesso danno da ridere a qualunque le vede, ovvero le ascolta. Sul finire del Cinquecento, tra Venezia, Ferrara e Piacenza, si pubblica la prima edizione dell'Ospedale dei Pazzi Incurabili di Tommaso Garzoni, e qui si fa un elenco di follie rappresentate in una sorta di ideale istituto che le contiene tutte. Ed è molto ricco questo istituto: ci sono i pazzi frenetici, i pazzi scioperati, ci sono i lunatici, i pazzi d'amore e tante altre, tra virgolette, categorie. Sono manifestazioni del disagio mentale che in parte sono assimilabili alle classificazioni di oggi. Stefano Barelli, che intanto saluto perché è ospite di K, buonasera, buon pomeriggio, benvenuto.
Grazie, buonasera.
È docente, ricercatore e ha curato l'edizione critica commentata dell'Ospedale dei Pazzi Incurabili per l'editrice Antenore nel 2004. Insieme a Carlo Calanchini terrà questa conferenza, che è uno psichiatra e psicoterapeuta. Allora, nel titolo della conferenza si parla di pazzi incurabili. Le chiedo una domanda forse un po' retorica, ma magari prestiamoci a questo gioco: è la letteratura che dà forma alla follia? Le chiedo, o è la follia che trova nella letteratura forse il suo linguaggio più autentico?
Beh, è difficile rispondere, ma diciamo che nel corso del Cinquecento la follia è un tema veramente molto molto presente, anzi qualcuno l'ha definito il tema del secolo, no? con anche espressioni estremamente famose. Qui ricordo l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, l'Orlando Furioso naturalmente con il protagonista che va incontro alla follia. Poi in chiusura di secolo c'è Cervantes, c'è il tema del Narrenschiff, della nave dei folli in ambito tedesco. Ecco, in questo si incunea anche l'Ospedale dei pazzi incurabili di Garzoni. Quindi follia, come diceva lei, specchio diciamo della società oppure invenzione letteraria? Questo è un dibattito certamente aperto. Indubbiamente nell'Ospedale dei pazzi di Garzoni si possono, lei lo anticipava, trovare alcuni casi di follia pur all'interno di una costruzione eminentemente letteraria, e anzi che fa capo al comico letterario, alcuni casi di follia che per certi versi possono costituire un repertorio piuttosto interessante per lo studio storico delle alienazioni mentali.
Lei parla del Cinquecento, insomma si iniziano a classificare, notandole, osservandole, poi ci mettiamo in mezzo anche l'attitudine molto occidentale nel definire delle liste, no? Di fare delle classificazioni, poi farà parte anche del modo di costruire la cultura occidentale, no? L'impronta classificatoria. Lei inserisce questo inizio di momento di classificazione del Cinquecento Che cosa c'è in mezzo tra questo inizio di classificazione e poi la raccolta di questa classificazione in spazi chiusi, così come ci racconta per esempio Foucault, insomma, che la colloca intorno al XIX secolo con la nascita delle strutture, le abbiamo chiamate manicomi, insomma, delle strutture tra virgolette sanitarie che raccoglievano i folli. Cosa c'è in mezzo?
Ma ecco, possiamo dire che con Garzoni ha inizio questa idea di classificazione della follia, perché se pensiamo, il soggetto di questo trattato sono veramente le concrete e specifiche manifestazioni della follia e non la follia in astratto, come era il caso per l'appunto di Erasmo. La volontà c'è, è quindi quella di classificare. Ora, con quale intenti Garzoni classifica e rinchiude i pazzi nell'ospedale? Beh, lei citava Foucault, la celebre Histoire de la folie, in cui notava la volontà di chiudere il perturbante, di escluderlo dalla società, il grand renfermement l'ha chiamato. Ora, l'ospedale dei pazzi incurabili di Garzoni parrebbe un'espressione emblematica del grand renfermement, perché è un ospedale in cui si mettono tutti i pazzi, e poi l'ospedale si apre in effetti con un discorso che è una denuncia delle mostruosità della follia. Poi invece, quando ci si inoltra nella lettura, le cose sono un po' più complesse, no? Perché ci sono delle categorie di folli che in fondo sono trattate anche con benevolenza, ci sono i pazzi allegri, sollazzevoli, questi ben vengano in società, e ci sono anche poi dei passaggi in cui addirittura si allude al tema estremamente scottante della santa follia, che è quella che più eversivo dell'elogio di Erasmo, e quindi a rendere piuttosto affascinante quest'opera è proprio la difficoltà di classificare gli intenti di Garzoni. Cioè, a volte si ha quasi l'impressione che l'aspetto comico sia una sorta di specchietto per allodole per una specie di invece rilievo di ciò che la follia ha di buono, se l'aspetto conoscitivo insomma della follia. Ne fa un caso piuttosto interessante, insomma.
Insomma, la follia metterebbe in evidenza ciò che nella normalità non funziona. Di fatto poi grandi personaggi della letteratura, lei appunto ci diceva la lettura di questo libro, no? Pensiamo a Don Chisciotte e da lui poi in avanti, sono folli appunto in modo ambiguo, spesso più lucidi del mondo che li circonda, ancora forse una volta restando retorici. Possiamo dire allora che la follia letteraria funzioni appunto come uno strumento critico contro la normalità e le sue convenzioni?
Ma è senz'altro possibile, è da chiedersi se per Garzoni fosse il caso. Garzoni si presenta in effetti, ed è anzi stato considerato come una sorta di campione della mentalità controriformista, e quindi di una volontà di escludere, no, il perturbante. Di fatto poi le cose sono più complesse di così, e quindi ecco che Garzoni si situa un po' in una sorta di ambiguità, come ambiguo un po' tutto il periodo storico in cui vive il manierismo, insomma, no? Sembrerebbe che Garzoni abbia da un lato un piede nella cultura addirittura pre-umanistica, no? Quindi ci sono aspetti, come dire, che possono ricordarci le classificazioni medievali, e altre invece che preludono decisamente alla cultura barocca che è lì a venire. E quindi anche la sua considerazione della follia risulta un po' ambigua. Questo ne fa un caso che forse merita di essere ulteriormente approfondito.
Allora, io ricordo l'appuntamento, ci siamo mossi con un po' di anticipo perché ci interessava tantissimo questa conferenza. Domani alle 18, Sala Tami, Biblioteca Cantonale a Lugano, un incontro intitolato I pazzi incurabili, la follia e la sua rappresentazione letteraria. Si parte da un volume di Tommaso Garzoni risalente al 500, dove si fa un elenco interessante, divertente, sicuramente che ci fa riflettere, un elenco delle follie. Il curatore dell'edizione critica commentata dell'Ospitale dei Pazzi Incurabili è Stefano Barelli, ospite qui a K della Rete 2. Grazie, buona serata e buona conferenza.
Grazie a lei, buona serata, grazie.
ipercordia. Le delusioni sono unite dalla ferrovia. Tutta sola non sai dirmi che sei buona e brava. Tutta sola non sai dirti sono buona e brava. Non mi avessi visto e amato mai. Non mi amo, stai, stai.
Ieri la edizione 2025 retrospettivamente dei Grammy Awards, vale a dire i premi per la musica, soprattutto statunitensi, inglesi, ma mondiali, insomma, e a vincere per la miglior canzone è stata Billie Eilish, che ha vinto con il brano che abbiamo appena finito di ascoltare. Anche Billie Eilish nella colonna sonora di Rete 2, qui a K, Wildflower è la canzone dell'anno. Stando ai Grammy Award, Billie Eilish con il fratello Finneas ha vinto il suo ennesimo Grammy e ha detto, mi fa piacere riportare le sue parole: per quanto mi senta grata, onestamente non sento il bisogno di dire altro se non che nessuno è illegale su una terra rubata alle persone native americane, naturalmente. È davvero difficile, ha aggiunto, sapere cosa dire e che cosa fare in questo momento, e mi sento fiduciosa stasera in questa sala e sento che dobbiamo continuare a lottare, far sentire la nostra voce e protestare, e le nostre voci contano davvero, le persone contano. Indossava, come tantissimi altri artisti, la spilla Ice Out, e di, come dire, forme di oppressione se ne intende anche l'ospite di adesso qui a K, Ines Della Valle, che intanto saluto. Buonasera, ciao, bentrovata.
Buonasera Enrico, ben trovati a voi.
Ines Della Valle è l'autrice di Un doppio laser. La prima puntata è andata in onda questa mattina, la seconda domani, sempre alle 9 per i laser qui sulla Rete 2. È autrice di un intenso reportage dall'Egitto che documenta il clima di repressione in cui gli oppositori, attivisti e pacifisti sono arrestati e puniti sistematicamente. Domani, mi pare, ricorre l'anniversario della morte di Giulio Regeni. È una situazione questa in Egitto, aggravata da una grave crisi economica che ha avuto gravi conseguenze sull'accesso alla popolazione a diritti economici, sociali e culturali. Ines Della Valle, dunque, un doppio laser dentro il paese, con le persone, con le testimonianze, dai sindacati agli operatori delle organizzazioni non governative. Io partirei, anche perché sappiamo che per esempio un'altra nostra collaboratrice con l'Egitto non può più parlarci dall'Egitto, Costanza Spocci, perché non è più la benvenuta nel paese. Allora partiamo dal tipo di esperienza che tu hai vissuto e soprattutto le difficoltà.
Dunque sì, in realtà io sono venuta via dall'Egitto 2 mesi fa e ho deciso di pubblicare questo reportage quando io ero già fuori dal paese. Conosco bene Costanza, è una mia cara amica, e purtroppo è un po' la situazione che tutte viviamo. Adesso il laser è andato in onda il primo stamattina, il secondo domani, e vedremo quali saranno le reazioni del governo egiziano. Probabilmente anch'io non sarò più desiderata. Le difficoltà sono tante. Dal punto di vista del giornalismo è sempre più difficile fare della buona informazione, veniamo controllati costantemente. Dal punto di vista proprio delle storie, se vuoi parlare di cose che riguardano i diritti umani, ovviamente è pericoloso, non è sempre raccomandabile farlo, ecco.
Quali sono le testimonianze che hai raccolto e che abbiamo potuto inizialmente ascoltare questa mattina alle 9 e che potremo ascoltare anche domani, perché il tuo lavoro era così ampio che ha dato vita ad un doppio reportage, almeno per quello che concerne la nostra Rete 2?
Dunque, intanto c'è da dire che questo lavoro è un lavoro che io seguo da tantissimo tempo. Io sono arrivata in Egitto nel 2011, quindi ho seguito tutta la transizione da Mubarak a quell'anno di voto governativo, fino insomma all'elezione di Mohammed Morsi, dei Fratelli Musulmani, e poi il colpo di Stato di Sisi. Quindi sono le testimonianze che ho raccolto adesso sono state le ultime che ho deciso poi di utilizzare per il laser, ma sono cose che vedo e sento fin da sempre, da quando ho messo piede in Egitto. E ho anche amici che sono insomma persone con le quali ho lavorato, che poi sono diventati vicini a me, che hanno sempre raccontato di queste difficoltà, di essere costantemente arrestati, controllati, seguiti. Ho avuto degli amici che sono stati arrestati così, sono spariti, sono ricomparsi con delle bruciature di sigaretta sulle braccia. A persone che sparivano, non se ne sapeva più niente, insomma sono cose che si sentono, sono sempre un po' nel background, sono sempre un po' nello sfondo, perché non se ne puoi vivere tranquillamente in Egitto senza nemmeno renderti conto che questo sta accadendo. Però se sei un minimo coinvolto in questi ambienti, sono cose che esistono sempre e sono sempre con noi. E quindi ho voluto intervistare proprio delle persone che potessero dare degli esempi di quello che molti egiziani stanno vivendo. E sono partita da Sherif Azer, che fa parte di una ONG che si occupa da 20 anni di questi di casi di sparizioni forzate. Lui è specializzato nella pena di morte, nell'utilizzo della pena di morte come strumento politico. Ho intervistato Nada Ashraf, che è la moglie di Ashraf Omar, che Nada Mogis, che praticamente il suo marito è stato completamente, è stato rapito letteralmente di notte da casa e solo per i suoi fumetti. Sono persone normalissime, sono persone come noi, che però osano semplicemente dire qualcosa, alzare la testa e niente, gli succede di tutto. Ecco.
Allora, seguiremo il tuo laser. Ricordo l'appuntamento domani per la seconda puntata. La prima puntata la potete riascoltare in replica questa sera 22.35, ma ovviamente tutto è reperibile anche sul nostro sito in un ascolto non lineare come podcast. Ricordo che peraltro domani ricorrono i 10 anni dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, rapito anche lui, torturato ed ucciso. Una storia che ancora non ha i suoi, come dire, colpevoli. E ricordo anche che molti paesi dichiarano l'Egitto paese sicuro. Il reportage di Ines della Valle, 2 puntate per l'ASE, lo potete sentire domani alle 9. Ines della Valle, grazie mille, in bocca al lupo.
Grazie a voi. Arrivederci.
Sono un po' i beniamini del nuovo post-punk britannico, molto celebrati peraltro, una band indipendente, una sorta di collettivo di ragazzi molto molto giovani che spesso ascoltiamo nelle scalette non solo di Kappa ma anche di Alfa, vi grazie a Corrado Antonini, loro si chiamano Black Country New Road. Qui siamo dalle parti del secondo lavoro, For the First Time si intitolava questo secondo disco del collettivo inglese Black Country New Road. Siete all'ascolto di Kappa, è il momento questo della nostra copertina. Questa mattina ci vogliamo dedicare ad una cena, perché il fine settimana, ricco di eventi, di suggestioni, non ultimo i due Grammy ai Cure, che ci pare essere proprio un bel segnale verso un certo modo di vivere e proporre musica da parte di una band che sono quasi 50 anni che suona. Dicevo, il fine settimana è stato ricco di eventi. E tra i tanti eventi c'è questo fatto che ha caratterizzato molto soprattutto la città di Milano, un evento molto glamour, carico al tempo stesso di diversi motivi, di preoccupazione se non di sdegno, ma ci siamo abituati. Recuperiamo i fatti. Biblioteca di Brera, o meglio, nome per esteso, Biblioteca Nazionale Braidense di Brera a Milano. L'istituto svolge da sempre la duplice funzione di biblioteca di conservazione destinata ad un pubblico di cultori della ricerca storica e letteraria, e nel contempo di specchio della grande produzione libraria milanese, rivolto ad un universo un po' più ampio di fruitori. La biblioteca nasce quando la Congregazione di Stato per la Lombardia, organo rappresentativo degli interessi delle comunità locali, acquistò la biblioteca del conte Carlo Pertusati per poi donarla all'arciduca Ferdinando, figlio dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria e futuro governatore della Lombardia. Nel 1770 Maria Teresa, considerando la mancanza in Milano di una biblioteca aperta ad uso comune di chi desidera maggiormente coltivare il proprio ingegno e acquistare nuove cognizioni, così diceva Maria Teresa, poiché non veniva ritenuta sufficiente l'ambrosiana ricca bensì di manoscritti ma non di libri stampati, decise Maria Teresa di destinare ad uso pubblico la biblioteca del Pertusati, e siamo nel 1770. Questa è la cornice. Veniamo alla cronaca recente. Il Comitato Olimpico ha organizzato una cena di lusso proprio nelle sale della Braidense, sale dove, come ovvio, sono raccolti e conservati preziosissimi volumi antichi che solitamente vengono toccati con l'ausilio di guanti. Ma non è la prima volta, in fondo basta pagare. La stessa biblioteca Braidense aveva ospitato nell'estate del 2024 un evento, sempre una cena, per celebrare il primo anniversario della nascita di un noto brand di make-up. E all'epoca alcuni utenti della biblioteca avevano messo in evidenza la criticità di questa scelta. Insomma, i tavoli da consultazione per libri delicati e preziosi erano stati apparecchiati in una sala in cui normalmente non si possono consumare cibi o bevande. E quindi il tema è quello dell'uso privato di spazi pubblici, che non sono solo spazi pubblici dove potremmo immaginare una forma di fruizione comune, dove possono trovare posto anche eventi a carattere privato, a patto che lo stesso spazio poi non venga esclusivamente dedicato ai privati. Se è pubblico, questa natura deve essere mantenuta nel tempo, nello spazio, preservata, ma soprattutto non alienata in nome del profitto. Perché, come detto, alla fine basta pagare magicamente uno spazio sacro e di tutti diventa di pochi, senza riguardo per le regole della conservazione, nello specifico di un patrimonio librario inalienabile, quello sì, ma deperibile, quello pure. Mettiamolo alla voce coperto sul conto, prevedendo i costi di restauro per gli eventuali libri danneggiati da piatti della cucina lombarda rivisitata.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night.
and there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. On the streets of Minneapolis.
Beh, poco fa raccontavamo di Billie Eilish che nel ricevere l'ennesimo Grammy per la miglior canzone dell'anno, Wildflower, ha detto: per quanto mi senta grata, onestamente non sento il bisogno di dire altro se non che nessuno è illegale su una terra rubata, con parole molto poetiche che fanno un po' eco a quelle di Bruce Springsteen in Streets of Minneapolis. Anche qui l'urgenza di esserci, l'urgenza di cantare, una sorta di urgenza civile per un cantautore che ha segnato la storia della canzone statunitense, in parte anche nel solco della grande canzone sociale e civile americana. Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, un brano fresco che risponde alla violenza nelle strade di Minneapolis, ma non solo. C'è spazio ancora per qualche istante di musica e poi i nostri consigli che oggi si occupano di Miriam Maffay.
Thank you. verso il cuore d'un amico vero. Ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero. Ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che mi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguire l'esempio di nessuno.
Allora, per i consigli di oggi, come dire, suggeriamo di tornare a leggere quanto scritto nel corso degli anni da Miriam Maffay, che nasceva proprio 100 anni fa, il 2 febbraio del 1926, e avrebbe dunque compiuto oggi 100 anni. Nasceva a Firenze, giornalista e scrittrice, figura centrale del giornalismo e della cultura politica italiana della seconda metà del XX secolo, figlia di artisti, crescerà in un ambiente antifascista, subendo le discriminazioni delle leggi razziali del 1938 che la costringeranno a lasciare la scuola. Partecipa alla resistenza a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, distribuendo volantini contro l'occupazione. Dopo la guerra entra nel Partito Comunista Italiano, si sposa con un Berto Scalia e ha 2 figli. Nella sua lunga carriera è corrispondente da Parigi, dirige la rivista Noi Donne, scrive per l'Unità e diventa una delle fondatrici di Repubblica, dove sarà un importante editorialista fino al suo ritiro, diciamo, dalla scena pubblica. Si ricordano i 50 anni proprio dalla fondazione di Repubblica in queste settimane, lo abbiamo ricordato spesso nel corso dei giorni di un paio di settimane fa. Repubblica è uscita con moltissimi racconti proprio del 1976 di lì in avanti, e anche nelle fotografie di chi collaborava all'epoca con Repubblica e lo ha fatto per tanti anni. Miriam Maffay occupa un posto d'onore molto molto centrale. Il suo volto lo si vede in tantissime fotografie di gruppo al lavoro, dietro le prime macchine da scrivere, ma ancora dietro ai computer nelle riunioni di redazione. Firmerà anche diversi libri dedicati alla storia italiana e ai diritti delle donne, temi che le staranno molto a cuore per tutta la vita. Ad esempio, negli anni 80, Pane nero, donne e vita quotidiana nella Seconda Guerra Mondiale. Miriam Maffay riflette su questi temi anche in un'intervista concessa dalla sua casa di Roma a Storie, una puntata dedicata alla giornata delle donne dell'8 di marzo. Allora, abbiamo fatto un esercizio, abbiamo recuperato parte di questa intervista molto molto bella, e la proposta per questo pomeriggio è intanto di riflettere, ascoltare la sua voce partendo proprio da quanto raccontava a Storie nel 2009 a proposito delle donne durante la Seconda Guerra Mondiale.
Mi hanno colpito 2 cose nel corso di queste interviste che ho fatto, tante. Sì. 2 cose. La prima, che spesso le donne mi dicevano: ma io poi cosa ho fatto durante la guerra? No, non ho fatto quasi niente. Dico: vabbè, raccontamelo. E dai racconti uscivano fuori anni di fatica, di sacrificio, in alcuni casi anche di vero e proprio eroismo. Ricordo una donna che mi diceva: ma io cosa ho fatto? Sì, ah, è vero, c'era un prigioniero inglese che io l'ho nascosto. Cioè, una cosa per la quale si borrava. Ecco, però le donne tendono in genere a sottovalutare anche ciò che fanno, non lo valorizzano, ecco. E l'altra cosa, tutte dicevano: sì, che fatica, la fame, la miseria, i bambini che piangevano. Sai che ti dico? Però alla fine è stato anche bello. Ed è vero, nel senso che è stato bello nel ricordo, anche perché sono stati anni, erano stati anni, nei quali queste donne avevano acquistato autorevolezza, insomma, comandavano, certo, loro, perché gli uomini non c'erano più. c'erano forse delle suocere, ma anche le suocere erano donne, quindi tutte insieme si erano abituate a gestire la propria vita da sole. Cioè, non c'è confronto che la vita delle donne e anche degli uomini, del resto oggi è una vita assai migliore di quella di quegli anni, però è anche vero che nei confronti delle donne, come dire, viene esercitata ancora una forma, anzi vengono esercitate ancora forme molteplici di violenza. E quando dico violenza non parlo soltanto della violenza degli stupri, questo certo, è persino sì, voglio dire, è troppo ovvio, no? Ma parlo anche alla violenza rappresentata dal mobbing spesso nelle aziende e dalla difficoltà per le donne di esercitare tutti i loro diritti. Ecco, io penso che nelle donne sia maturato, nonostante gli sforzi che abbiamo fatto per cambiare questa cultura, sia maturato una indifferenza o addirittura un disprezzo per la politica. Ecco. L'idea che la politica sia una cosa sporca, nella quale vanno avanti non i più capaci, ma quelli che riescono più di altri a realizzare un intrigo, le catene di comando. Beh, questa opinione che noi di solito indichiamo come antipolitica, ora questo non invita, non facilita l'accesso delle donne in politica. Le donne sentono che lì, che nella vita politica c'è qualcosa di guasto, di marcio, di corrotto, e io non saprei nemmeno dar loro molto torto.
Vista anche la sua esperienza.
Sì, lo so che è così. Io non ho fatto, da quando ho 17 anni, non ho fatto altro che politica, cioè nel senso, l'ho fatta in prima persona, o ne ho parlato, ne ho raccontato, ne ho scritto. Intendiamoci, non è stato sempre così e io ritengo che ci siano state delle fasi della nostra vita anche nella tanto dileggiata Prima Repubblica nella quale la politica aveva una maggiore dignità di oggi. Mi sembra che oggi questa dignità, le donne non sentono la politica come un esercizio di dignità, come uno sforzo di aiutare i più deboli e allora si ritraggono. Dicono, sapesse quante lo dicono anche a me, anche di, ma io che ci faccio?
Ricordo che stiamo ascoltando degli estratti da una bella lunga intervista a Miriam Mafai del 2009 per il programma Storia della RSI. Miriam Mafai, oltre al già citato Pane Nero, ha realizzato saggi storici e politici, tra cui Il Sorpasso, Il Silenzio dei Comunisti, Diario Italiano, era il 2006, ha riflettuto e scritto molto sulla tematica dei diritti delle donne. Ha lavorato sul divorzio, sull'aborto, sulla fecondazione assistita, ma anche su questioni come la laicità dello Stato e altre questioni sociali e politiche. Nel 2005 ha vinto il premio Montanelli per il contributo alla cultura italiana del Novecento, con particolare attenzione al mondo femminile. Dalla stessa intervista concessa a Storie, un consiglio da parte di Miriam Mafai a tutte le giovani donne.
Studiare, 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 lavorare, lavorare. Lo so che non è allegro.
Quanta fatica però.
Lo so, una fatica, ma ragazza mia. Lavorare, lavorare, lavorare. Il che non significa naturalmente rinunciare a una serie di piaceri della vita che possono essere appunto il principale poi. Piacere della vita sarà quello di incontrare un uomo che ami e così via, però mia madre fin da quando eravamo bambine, noi siamo tre figlie femmine, ci diceva dovete soltanto pensare a studiare, studiare, studiare e lavorare, poi se incontrerete anche un uomo che vi piace va benissimo,
tanto di guadagnato,
sì. Ma è una cosa in più, non è la cosa più importante.
Beh, però allora io prendo la lezione del lavorare. Però aggiungo anche di come lei ha dimostrato in tutti questi anni di avere un occhio molto attento a quello che ci sta attorno, non lavorare solo per sé.
Insomma. Ah, certamente, certamente, questo sì. Del resto io nel frattempo ho avuto anche il tempo e la possibilità di sposarmi, di avere dei figli, di avere dei nipoti e adesso anche delle pronipoti femmine alle quali dirò che devono studiare, lavorare. E se gli riesce anche incontrare un uomo che amano ed essere felici.
Ah, e per questo si incrociano le dita
esatto,
sempre.
Ecco così.
Miriam Mafai, grazie veramente per tutto il tempo che ci ha dedicato e anche per averci accolto in questa sua bellissima casa qui a Roma. Grazie davvero.
Grazie a voi.
A 100 anni dalla nascita di Miriam Mafai abbiamo riascoltato estratti da una lunga intervista proposta da Storia nel 2009, con intervista condotta da Sandra Sain. Sono le 18:10, torniamo alla musica.
Toodle-doodle-lama, toodle-doodle-lama, toodle-la-ye. Any umbrellas to fix today. You'll bring your parasol, it may be small, it may be big. He repairs them all with what you call a thingamajig. Let it pitter-patter, let it pitter-patter, it looks like rain. Let it pitter-patter, let it pitter-patter, don't mind the rain. He'll mend your umbrellas, then go on his way, singing toodle-oodle-lama, toodle-ay, toodle-oodle-lama, toodle-ay. Any umbrellas to fix today. Day, 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 day.
Per l'editoriale di questo pomeriggio, il nostro K e Spalla, intanto accolgo in diretta Simona Sala. Ben trovata, buonasera, so che sei in viaggio.
Buonasera a tutti, sì, sono in viaggio, sono una pendolare, sto tornando dal lavoro.
Allora, intanto incrociamo le dita sul collegamento. Il tema del quale Simona Sala vuole parlare questa sera è un tema molto delicato, va detto. Torniamo indietro di qualche giorno, ospite del programma televisivo Le Iene su Mediaset, l'ex attrice pornografica ticinese Sandy Balestra, che è stata protagonista di un monologo molto seguito, molto sentito. Classe 1975 di Lugano, Balestra era balzata agli onori della cronaca. Lo ricordiamo negli anni 90 per aver preso parte ad alcuni film pornografici con protagonista fra gli altri Rocco Siffredi, mentre nel 1995 era stata cooptata dalla Lega dei Ticinesi per le elezioni cantonali, venendo eletta. Simona Sala, da qui vogliamo partire, da questa confessione tra virgolette televisiva. Lei dice: ricordatevi la scena che mi ha resa famosa. Vogliamo partire da qua, Simona Sala?
Allora, io non me la sento di rievocarla, chiunque certo voglia sapere di cosa si trattasse, cioè può andarsela a cercare. Quello che ho visto in questi giorni è che tante donne, anche giovani, sono rimaste profondamente turbate da questo racconto, il che significa che abbiamo un po' due realtà parallele. Da una parte una realtà di uomini che si spazzano, diciamo così, usando un eufemismo, assistendo anche in differita, in questo caso alla violenza sulle donne, e dall'altra parte abbiamo delle donne che finiscono queste situazioni, che comunque non sono protette, perché una ragazza di 18 anni che finisce a fare un film di questo genere, che la seguirà o la perseguiterà per tutta la vita, di certo non ha contezza di quello che sta facendo e non ha neanche delle persone intorno che la consigliano bene, ecco, come direbbe Luca Bizzarri, non hanno un amico. E ci dice due cose questa confessione: da una parte ci dice che esiste un gruppo di uomini che trae piacere dall'assistere alla violenza sulle donne, ed è una violenza dura, una violenza brutale, una violenza che è fine a se stessa. Dall'altra parte abbiamo il problema di una categoria di giovani, sempre più giovani, di giovanissimi, che si sessualizzano su queste piattaforme. Dunque, se il tuo imprint sessuale, il primo imprint è questo, è chiaro che i rapporti con l'altro sesso non possono che essere difficili e anche corrotti in qualche modo, già in partenza.
E dunque c'è il tema della solitudine nel guardare a quell'immagine, nell'ascoltare la testimonianza, c'è il tema dell'educazione sulla quale magari torniamo in chiusura, però il problema forse è doppio. Una parte, come detto da Simona Sala, degli uomini trova belle e affascinanti, e lei ha detto precisamente, per usare un eufemismo, le scene alle quali facciamo riferimento, e poi c'è una parte dei giovani che si sessualizza sulle piattaforme. E qui incide molto il ruolo delle, tra virgolette, agenzie educative che fanno parte della nostra società, il gruppo degli amici, sicuramente le famiglie, probabilmente il soggetto principale in questa dinamica sociale è la scuola.
La scuola ha un ruolo importantissimo, in questo mi piacerebbe rifarmi a due cose. Allora, il ministro Valditara, noi l'abbiamo riportato in un articolo, un bell'articolo di Paolo Di Stefano su Azione in ottobre, magari qualcuno vuole andarlo a riprendere, si chiama Chi ha paura dell'educazione, perché il ministro Valditara ha dichiarato che non si risolve il problema dei femminicidi con una buona educazione sessuale, no? Cioè non serve a niente. La Svizzera, d'altra parte, ha assistito al numero più grande di femminicidi della sua storia da quando si registrano nel 25, con 27 vittime, e mi sembra che abbia agito abbastanza tempestivamente, se è vero, come leggo, come ho letto su Tagesanzeiger nei giorni scorsi, che sono partiti i programmi di educazione sessuale nelle scuole e soprattutto di educazione emotiva in ambito sessuale. Cioè si spiega ai giovani che non funziona proprio come sui film che si guardano tutti i giorni in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, perché c'è anche questo, no? Cioè noi siamo di una generazione dove c'era il giornaletto che girava sotto banco, adesso siamo in un'era dove la riproducibilità è possibile in ogni luogo, in ogni momento, in ogni parte del mondo, e questa cosa ha cambiato i paradigmi del sistema anche sessuale. Lasciamo perdere il fatto che la vita sessuale dei giovani è ridotta ai minimi termini per motivi anche legati ai social, però è diventata anche una vita sessuale, insomma, pregiudicata da questo tipo di interazioni che vengono proposte sul web, perché Siffredi, che per qualche anno è stato sdoganato come maître à penser dei talk show italiani, in realtà è un uomo violento che ha sempre picchiato le sue donne, quindi cioè, adesso per fortuna è uscita questa cosa e lui è un po' sparito dagli schermi pubblici, diciamo, insomma, almeno dagli schermi televisivi. Però a un certo punto è diventata una figura di riferimento, no? Cioè uno stallone, un uomo a cui guardare per prendere ispirazione, invece è l'anti-ispirazione per una sessualità sana, consapevole e non violenta, ecco, che è un po' il problema. Cioè gli incel sono fra di noi, secondo me, gli uomini che guardano queste cose, che hanno piacere a guardare queste cose, ci sono, perché se no non si spiegherebbe. Lei, Sandy Baletta, parla di vi ricorderete la scena, vuol dire che l'hanno vista in tanti, vuol dire che è entrata nell'immaginario collettivo di una generazione, forse c'è ancora, chissà quanti sono stati a riguardarsela adesso, no? E questo secondo me dovrebbe portarci a delle riflessioni importanti, perché ho visto molte donne con le lacrime agli occhi dopo aver visto questa testimonianza, mi ha fatto specie, donne, ripeto, giovani che non erano stupite però di questa realtà, perché probabilmente è una realtà più diffusa nelle nuove generazioni che non le nostre, sia anche più scudorati, sia anche più aperti, sia anche più diretti, anche più volgari forse in tanti casi. Però secondo me io sono contenta che lei abbia avuto il coraggio di rinnegare questa cosa e di portarsi dall'altra parte della barricata, no? Di dare anche un consiglio: volete iniziare questa via, cercate di affidarvi a gente a cui voi stiate a cuore, voi come persone, non il vostro corpo e basta. Ed è un messaggio a mio avviso molto 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 importante.
Beh, facendo le debite distinzioni, manovrando o mettendo le mani in un tema, in una serie di fatti diversi tra di loro, ma che hanno una chiave di lettura comune, mi viene in mente la volontà di Josiane Pelicot, per esempio, di rendere pubblico ciò che lei aveva vissuto partecipando in Francia ad ognuna delle dei momenti del tribunale che sviluppavano la vicenda della quale era stata drammaticamente protagonista. Ogni seduta del tribunale lei l'ha voluta vivere in prima persona, non sottraendosi alla pubblicità del dibattito penale. E questo è un altro momento che ci deve ovviamente fare riflettere e che in parte si riaggancia alla volontà di Sandy Balestra nel racconto di Simona Sala di rendere pubblico ciò che lei ha vissuto attraverso il ricordo di una cosa accaduta 30 anni e passa fa, ma come diceva Simona Sala, nel mentre magari qualcuno è andata pure a rivedersela questa scena. 18:20, io ringrazio molto per le parole di questa sera.
Io vi ringrazio voi e spero che ci sia un seme di una riflessione, perché urge un cambiamento, ma il cambiamento dovrebbe passare attraverso le leggi, cioè sotto una certa età non dovresti avere accesso a certi contenuti. Alcune nazioni coraggiosamente stanno intraprendendo questa strada, vedremo cosa succederà, però non ci sono altre vie, la via del buonsenso non esiste, neanche la via del ragionamento, soprattutto in questi tempi, ecco.
Ci sono le leggi e c'è la scuola e c'è l'educazione. Da questo punto di vista,
esatto,
come ci ha raccontato,
esatto,
Simona Sala, passi avanti la Svizzera li sta facendo. 18:21, ci dobbiamo salutare qui, grazie mille, alla prossima.
Grazie a tutte e a tutti, arrivederci.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuál este deseo me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, y tuyo será.
Bellissimo brano di Rodrigo Amarante, Tuyo, composto dal brasiliano Rodrigo Amarante come sigla per la fortunata serie TV di Netflix Narcos. Amarante raccontava che nel comporre questo brano più di 10 anni fa aveva immaginato che cosa poteva ascoltare all'epoca la madre di Pablo Escobar mentre cresceva il figlio, futuro re del narcotraffico. Restiamo in Brasile, lasciamo Rodrigo Amarante, che in realtà adotta suoni che non sono brasiliani, e andiamo dalle parti di San Paolo, che sappiamo ha fatto crescere negli ultimi 20 anni una generazione straordinaria di musicisti innovativi, molto attenti ai suoni tradizionali brasiliani, ma che hanno saputo intercettare i suoni provenienti da tutto il mondo. Le avanguardie sono state in parte sintetizzate dal suono paulista e qui ritroviamo un brano che abbiamo molto ascoltato, è una band che abbiamo molto ascoltato nel corso degli anni qui su Rete 2, Metà São Jorge.
Thank you.
Metà metà Sao Jorge, e noi ci fermiamo qui, mancano pochi minuti, vi lascio poi alla replica di Modem alle 18.30, il programma l'hanno fatto Martino Donte e Marco Pagani, io sono Enrico Bianda, vi do appuntamento se vorrete domani a partire dalle 17 qui con K sulla rete 2, buon proseguimento di ascolto sulle frequenze della nostra rete e state bene.